lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa serata a tutti voi, cari figliuoli. Ci ritroviamo questa sera per il ciclo di catechesi del mercoledì sera dal titolo Il rito tradizionale della Santa Messa. Siamo giunti alla dodicesima puntata, c'è stata una larga fase di intervallo dovuta ai miei viaggi. Cosa volete? Uno deve sempre decidere dove meglio impiegarsi. Si è fatta la volontà di Dio. Saluto comunque con affetto anche i pellegrini che arrivano a singhiozzo qui a Piccola Nazareth. Per agosto, evidentemente, è prevista anche, prevedo appunto, una presenza un po' più significativa, soprattutto a ridosso del Ferragosto, come lo chiamano mondanamente, cioè dell'Assunta. Ecco, e poi come vedete, lo ribadisco, alla mia sinistra per ora in questi giorni trovate il Santo Curato d'Ars, perché stiamo qui a Piccola Nazareth valorizzando molto la novena al patrono di tutti i parroci. Io subisco un debole da parte del Santo Curato d'Ars, perché credo che sia un modello esemplare, per certi versi anche inimitabile, a dire il vero, di vita santa, sacerdotale. Però io parlo per me, non so i miei confratelli, io non mi scoraggio nel confronto con questi titani, ma anzi, più mi scopro piccolo, fragile, debole, inadeguato, e più mi innamoro di queste figure titaniche. Non so, io nei confronti del curato d'Ars, adesso che a settembre faccio 50 anni e non ho cavato un ragno dal buco, e vedo che lui per me è un modello straordinario. Ne resto ammirato, ne resto ammirato. Se anche avessimo noi tutti i sacerdoti un minimo, dico, un minimo di quella devozione e d'amore che aveva il Santo Curato d'Ars per le anime, oggi non esisterebbe più né la falsa chiesa né Bergoglio come Papa Francesco. Lo preghiamo allora per tutti i sacerdoti perché trovino grazia di sapersi ispirati, di vedersi ispirati dalla sua vita. Pensate, dormiva neanche 2 ore, ma a volte anche quelle 2 ore erano disturbate dal diavolo. E lui si metteva lì paziente, cosa volete? Si metteva lì paziente perché sapeva che doveva conquistare le anime a Gesù, alla grazia, e allora per questo subiva le ritorsioni. Questo è solo un aspetto. Ma poi, vabbè, ne parleremo. Intanto invece andiamo, anche se fa da pandan, perché il Santo Curato d'Ars celebrava la messa di sempre. E questo va detto. Lui celebrava ogni giorno la messa che adesso noi da qualche anno proponiamo su Radio Domina tradizionale, pur con qualche variazione, perché non era ovviamente il calendario quello del 1960, il messale del 1962. Ma andiamo invece al nostro tema di stasera, riprendiamo da dove avevamo lasciato, stiamo indagando, più che non è un'indagine quella di Monsignor Marcel Lefebvre dal suo libro La Messa di Sempre, non possiamo parlare di indagine. Dico che sarebbe meglio parlare di approfondimento, diciamo così, spirituale. E siamo giunti al canone della messa, che nel Vetus Ordo, come sapete, è uno e uno solo. Invito, mi pare che l'ho già rivolto questo appello, i confratelli sacerdoti a non usare le preghiere eucaristiche fuori dal canone. Sono preghiere affrettate, scritte da Bognini e Vagagini, che sono liturgisti massoni. Questo è evidente, è risaputo che è proprio risaputo, è stato ormai certo che il grande promotore della riforma liturgica del Concilio Vaticano II, Monsignor Bognini, era iscritto alla massoneria. Quando Paolo VI lo seppe, purtroppo troppo in ritardo, lo spedì, nunzio apostolico, niente meno che in Iran. Va bene. Poi lui si ammalò, Monsignor Bognini tornò in Italia, fece una brutta fine, morì in ospedale, non si capisce bene in quale condizioni. Comunque, ecco, io direi, se proprio volete celebrare la messa Novus Ordo, verso la quale non intendiamo avere nessuna fare nessuna crociata, provate almeno a dire il canone e non le altre preghiere eucaristiche, soprattutto le ultime, sono veramente, non so come dire, sfiorano l'eresia alcune. E lo dico io che sono sopra ogni sospetto perché, ahinoi, le ho pregate anch'io un paio di volte, quando ero parroco, un paio di messe. Quindi vedete che io lo dico ai miei confratelli perché non abbiano il coraggio della verità, l'ho avuto io. Per 18 anni ho celebrato la messa Novus Ordo. Nei miei 24 anni di messa vince il Novus Ordo finora. Però, celebrato bene. E poi sarebbe utile anche che nel Novus Ordo, per chi lo celebra, un altro suggerimento, il canone venga fatto in italiano, però le parole della consacrazione, quelle di nostro Signore Gesù Cristo, proporrei di celebrarle, in latino. Per una semplice ragione, perché nella traduzione italiana dalla prima edizio tipica del Messale romano, del Novus Ordo, il Promultis e Fundetur è stato tradotto, per voler essere, diciamo così, come dire, pacifici, un po' troppo arbitrariamente, perché è diventato versato per tutti. Il verbo è fundere, che è un'altra cosa dal versare, l'ho detto tante volte. Io non faccio che ripetere poi in fondo sempre le stesse cose. Le condisco bene, ma sempre patatine fritte sono. Una volta con la maionese, una volta con la ketchup, una volta con la salsa barbecue, ma sempre patatine fritte sono, lo dico perché a me piacciono molto. E adesso i nemici, adesso è goloso, è goloso. Avete saputo di quella tipa, figlia prediletta del sacerdote tipo, della comunità tipa, che si presenta con un falso profilo, l'avessi fatto io. Ieri, per sottolineare che ho la croce pettorale, voglio fare il vescovo. Che anime disgraziate, però. Intanto con un profilo falso, quindi sono già anime vigliacche. Poi le sgamiamo e si spaventano, capito? Per scrivere che io mi croce. Questa non è una croce pettorale, chiunque la vede è con un laccio, è una croce di basso costo e porta le reliquie dei santi passionisti. Me l'ha regalata Padre Pavio. Ma cosa volete? Purtroppo c'è da combattere anche con questa gentaglia. Con questa gentaglia, che se fossero convinti che noi sbagliamo, perché non ci riusciamo? Perché non vanno a predicare? Perché non dicono lo stesso degli altri? Solo Don Minutella esiste come prete da attaccare, chissà perché, chissà perché. Allora, stavo dicendo, suggerisco ai miei confratelli sacerdoti, perché versare non è lo stesso, dico sempre le stesse cose, ma fa bene, repetita Juventus, perché versare non è la stessa cosa di effondere, va bene? È sottile la differenza. Tu puoi versare il sangue perché ti ferisci senza volerlo, senza desiderarlo. E fondere sei tu che lo dai. È sottile la differenza. C'è il neo-arianesimo di un Gesù di Nazareth che non si aspettava. Guardate che bella la croce, eh? No, lo dico perché qualcuno potrebbe decidere di fare le incursioni da. Scusate, mi viene spontaneo, che ci posso fare? Ho fatto così, poi vado in purgatorio. Sapete che ho portato un paio di giovani oggi a San Vito Lo Capo, c'è un paese in provincia di San Vito che si chiama Purgatorio. Ho detto qui ci piazzerei un paio di queste figlie del sotto. Vabbè, lasciamo perdere. Allora, guardate che bella, eh? È una croce pettorale tutta dorata. Me la sono messa perché io mi sento vescovo. Ecco. Allora, effondere non è la stessa cosa che versare, perché Gesù di Nazareth. Non è che si è trovato per errore sulla croce. Qui cambia tutto. Qui cambia tutto, anche per la nostra vita. Perché se Gesù è morto in croce senza aspettarselo, quando tu soffri, togliti la vita, vai in Svizzera, ti prendi la pillola e muori con l'eutanasia. No? Perché la sofferenza a che serve? Se invece Gesù dice che deve attendere l'ora, no? La teologia dell'ora, andate a leggere von Balthasar su questo. Io riuscirò nell'impresa di far dialogare Balthasar e Lefebvre. I lefebvriani non me lo perdonano, ma io vi dico che ci sono molti punti in comune e lo dimostro. C'è una bellissima lezione di teologia tenuta nella Die Dreitages Theologie. Sarebbe la teologia dei 3 giorni di von Balthasar, in cui si parla dell'ora, cioè nel momento Gesù parla continuamente, arriva l'ora, è giunta l'ora, non è ancora la mia ora, cioè Gesù ha presente. Come fa la falsa chiesa oggi in maniera palese a negare questa evidenza? Gesù sapeva, è evidente nei Vangeli. Loro dicono, è la prima comunità cristiana che interpreta quello, ma allora i Vangeli a che servono? Se non sono riferibili a Gesù Cristo, alla sua coscienza umana e divina, a che ci servono i Vangeli se li hanno scritti quelli della comunità cristiana, inventandosi loro tutto? E quello è il problema del sinodo a riguardo delle novità. Ecco. Dunque, Versare non è lo stesso che fondere. E poi c'è il promultis in latino che ha suscitato nel pontificio ateneo liturgico di Sant'Anselmo a Roma un vespaio di interpretazioni che non immaginate, io le conosco tutte abbastanza bene. In greco è oipolloi, che diciamo, i liturgisti intendono come la moltitudine. Allora, per loro la moltitudine è la totalità degli esseri umani. In realtà, nel testo latino, da San Girolamo, nella Vulgata, è tradotto con pro multis, non pro omnibus. Il latino è chiaro. Pro omnibus è una cosa, cioè per tutti. Pro multis non è per molti, ma cambia. Perché la salvezza è offerta a tutti, ma non tutti l'accolgono. Allora io raccomanderei ai miei confratelli sacerdoti, come l'ultimo tra di loro, mi riferisco a quelli che celebrano la messa Novus Ordo, di non fare le preghiere eucaristiche scritte, non me lo invento io, abbiamo prova di questo. I liturgisti del Vaticano II hanno scritto queste altre preghiere eucaristiche seduti al tavolino di un bar, tra un caffè e un altro si sono messi lì. Adesso magari questo è un po' esagerato, però un grado di verità c'è. Preghiere affrettate, la preghiera eucaristica seconda, la preghiera eucaristica terza e poi la quarta, poi non parliamo delle preghiere di riconciliazione prima e seconda, e adesso ce ne sono altre che hanno inserite in questa nuova versione. Ecco, io dico lasciatele perdere quelle preghiere. Pregate il canone romano, che è quello della tradizione, che non a caso nel Vetus Ordo è l'unica preghiera eucaristica, non ce ne sono altre, non esistono altre possibilità. Nel Vetus Ordo il canone romano è l'unica preghiera eucaristica. E poi dico ai confratelli, ribadisco, meglio per essere al sicuro che le parole, dico proprio le parole della consacrazione nel Novus Ordo siano pronunciate in latino. Poi, se ci dovete mettere la menzione di Papa Francesco, vabbè, allora lì arrivederci ai suonatori, buonanotte ai suonatori. Quindi torniamo al tema, allora, dopo quest'ampia introduzione di tipo, diciamo, pastorale, a quello che Monsignor Lefebvre nel suo testo, secondo me tra i più belli della stagione post-conciliare, ma non è un testo che ha scritto lui, è una raccolta di omelie, prediche, un po' come poi faranno con il sottoscritto quando prende di mira i nemici. Allora, Monsignor Lefebvre si sofferma adesso sulla preghiera per la Chiesa purgante, visto che oggi sono passato da Purgatorio, questo paese vicino Trapani. Quale dice questa preghiera per i defunti, per la quale si offrono le intenzioni? È ancora valido offrire le intenzioni per la messa? Certo che sì, è una prassi antichissima nella Chiesa, validissima. Non abbiamo idea, purtroppo, coi tempi che corrono, di quanto sia prezioso il suffragio che noi offriamo, non solo ai nostri defunti, in generale alle anime del purgatorio, perché ricevono appunto dalla messa il suffragio, perché poi si possono offrire tante altre cose, il rosario, la via crucis, il digiuno, le penitenze, sopportare i nemici, queste cose qui, ma la messa è messa. Tu offri, fai l'offerta che dai al sacerdote celebrante, il sacerdote applica l'intenzione. E questo è previsto, guardate cosa dice il canone, quindi questo pregare per i defunti è una cosa piuttosto antica perché è presente nel canone, che se vi ricordate, ne parlavamo, era del terzo, diciamo, terzo, quarto secolo, addirittura qualcuno sostiene che alcune parti siano niente meno che di origine apostolica. Dunque, dice così il testo in latino. Permettetemi di leggerlo prima in latino, poi la traduzione in italiano e poi il commento di Monsignor Lefebvre. Dunque, noi nella messa, dopo la consacrazione, preghiamo per i defunti. E il sacerdote celebrante, submissa voce, a bassa voce, dice: Memento etiam, Domine, famulorum, famularumque tuarum. È possibile citare i nomi, N. N. Qui nos precesserunt. Cum signo fidei, io sempre questo passaggio lo trovo veramente, lo leggo lentamente, non so come dire, mi entra dentro. Et dormiunt, questo mi piace, et dormiunt in somno pacis. Fidei Mi pare che ieri, mentre andavo dal medico, passavo con una delle suorine in macchina, stavamo facendo nel frattempo le danze dentro la macchina, perché quando non c'è tempo di fare la ricreazione, provvediamo in altri momenti, passavamo da un cimitero. E io ho detto a questa suorina, guarda, padre, ma c'è il cimitero? Sì, guarda, riposano. Toccherà anche a noi se perseveriamo con Dio. Moriamo in grazia, figlioli cari, costi la vita mille volte. Perseveriamo. Sii fedele sino alla fine, dice il Signore, e ti darò il premio, la corona della vita. Riposare in pace. Sono coloro come il curato d'Ars che sono passati da questa terra in mezzo a tante prove, ma hanno sempre tenuto preso, perché poi viene quel momento che fai, espiri, ah, e finalmente gli angeli vengono a prenderti. Che momento sarà quello? Può venire la Madonna. Possono venire i santi patroni, spesso dai domenicani va San Domenico, dai francescani San Francesco, dai gesuiti non ci va Sant'Ignazio, non se la sente. Ecco, il momento della morte, in sonno pacis, se pensassimo più spesso a questo momento, et dormi, eviteremmo tanti, come dire, errori, no? Eviteremmo tanti errori, eviteremmo tante prese di posizione, tante fughe dell'io. Et dormium in sonno pacis, ipsis domine, et omnibus in Christo quiescentibus, che bella anche questa frase, in Cristo quiescenti, sulla quiete, coloro che si acquietano, potremmo tradurre un po' letteralmente, adesso vi leggo la traduzione ufficiale in italiano, ma potremmo dire così un po' in maniera suggestiva, coloro che si acquietano, che sono acquietati in Cristo, perché? Perché sono morti nella grazia, locum, ascoltate. Perché in latino voi non lo sentite perché è submessa voce, quindi è bello ascoltarlo. Locum, luogo, refrigeri, lus et pacis, ut indulgeas deprecamur per eundem Christum Dominum nostram. Adesso la traduzione in italiano. Ricordati inoltre, Signore, non dei defunti, famulorum, famularumque tuarum, dei tuoi servi e delle tue serve. Dicevo poco fa un paio di figliole, mentre avevo il fiato per la danza del ventre, che dicevo loro questo, la sfida per noi tutti è, perché il diavolo vuole quello, mani giunte, c'era una situazione che stavo risolvendo con un paio di loro, mani giunte capochino, come la Madonna, perché il diavolo vuole che ci arrabbiamo con Dio, che sospettiamo di Dio. Invece, figlioli cari, qualunque cosa accada nella nostra vita, sit nomen Domini benedictum, come Giobbe. Il Signore dà, il Signore toglie, sia benedetto il nome del Signore. Morire col risentimento verso Dio guardate che è una cosa, e c'è, ci sono molte anime che muoiono così, eh? Molte persone muoiono così, col risentimento verso Dio. Perché il Signore non mi ha dato quello che io ho chiesto? È l'atto di superbia umana, perché noi sappiamo quello che è giusto, non il Padre Eterno. Ma perché mi ha permesso questo? Ma perché così? Ma perché colì? E ce la prendiamo con Dio. Invece, ricorda, Signore, dei tuoi servi e delle tue serve. Chi sono i servi e le serve? Sono quelli che nella vita sono morti con le mani giunte il capochino dicendo al Signore sia fatta la tua volontà. Che ci hanno preceduto col segno della fede, eccolo qui, e dormono il sonno della pace. Noi è contestata dai modernisti la preghiera del Requiem aeterna Adonais Domini, cioè l'eterno riposo. Questo concetto del riposo i modernisti non lo capiscono perché, ve lo dico io, perché vogliono godersi la vita, perché il cristianesimo è divenuta la giostra dei divertimenti, perché la fede è divenuto il paese dei balocchi. Invece il Requiem aeterna, ma il santo curato d'Ars. Caspita, per quanto ha sofferto su questa terra, requiem aeternam ora, aeternam, attenzione, aeternam. Tutto sommato, dicono i padri della Chiesa Cappadoci, Dio è anche stato misericordioso in questo. Ma perché dobbiamo interrogarci sul perché dobbiamo portare la croce a soffrire? Tutto sommato dura comunque sempre poco se ci crediamo rispetto all'eternità di gloria. Caspita, e persino ci lamentiamo. Ci lamentiamo. Questo segmento terreno dura niente rispetto alla eternità di riposo. Adesso il curato d'Ars è da 200 anni che si riposa e ne ha per tutta l'eternità. Lui, che certe volte saliva le scale, la sua perpetua è una santa, Catherine Lassagne, perché non è riuscita, se non in poche cose, a convincerlo. Lo vedeva salire le scale la sera, distrutto, che non si reggeva in piedi, e diceva a se stesso, e lei dietro piangeva sentendolo. Sali, asino che sei, che fai? Ti lamenti? Che fa? Ti lamenti? Una volta che provò a scappare, 3 volte provò a scappare dalla parrocchia, e questo ce lo rende vicino, sei un titano, però così ti avvicini un po', Provò 3 volte a scappare dalla parrocchia perché non si sentiva all'altezza. Per le prime 2 volte la Caterina, la sacrista, l'ha tradito e gli ha messo i parrocchiani tutti attorno alle uscite delle parrocchie di notte, tutti lì a dire. Lui apriva la porta per andarsi, Ave Maria, grazia plena, pum, chiudeva la porta. E allora scappò dall'altra parte, apriva lei, Santa Maria, Mater Dei, ora pro noi, tutti in ginocchio per il santo curato d'Ars che voleva scappare dalla parrocchia. Ma la terza volta ci riuscì, non gli parve vero. Parve o parse? Boh, vabbè, per dare materia ai nemici. E scappò. Io ho visto questo. Quando si esce da Ars, c'è un crocifisso. Lui camminava perché aveva pensato, il curato d'Ars, di essere riuscito nell'impresa di sottrarsi a questa responsabilità e si sentì dire. Alza gli occhi e guarda. Proprio in quel momento lui alzò gli occhi e mentre stava uscendo dalla città, dal paese di Ars, vide Gesù in croce. Non ebbe bisogno di altro. Questa volta fu lui che, decidendo di morire definitivamente a se stesso, perché questa è la santità, morire alla propria volontà, ma non volemmo capire. Se ne torna ad Ars senza più ribellarsi, diciamo ribellarsi, senza più tentare. Allora il riposo eterno è questo. Per coloro che hanno combattuto sulla terra, il riposo eterno è questo. Combattere, soffrire, resistere. Mamma mia, quello che hanno visto certi santi. E la maggior parte delle prove non le conosciamo. Perché sono indicibili, ci spaventeremmo. Ci sono stati santi contro cui l'intero inferno si è messo contro. Vessazioni, travagli, calunnie, umiliazioni, malattie fisiche, problemi, sofferenze, di tutto hanno visto. Oggi è Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Allora, poi quando finalmente espirano, sapete che San Luigi Maria Ghidiona Monfort spira a 42 anni stremato dalle sofferenze, proprio stremato. E prima di spirare dice: Vattene, Satana, ora non potrai più farmi peccare. Morire, se guardate Santa Rita, il volto della morte, con la pace di chi va a riposare, ad essi, o Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo, noi ti supplichiamo di concedere benigno il luogo del refrigerio, della luce e della pace. Che modo suggestivo di parlare del paradiso. Noi ti preghiamo, la Chiesa, scusatemi, è la Chiesa sulla terra che supplica per i morti. Come dire, Signore, non è che noi ce la passiamo tanto meglio nel frattempo. Però noi ti supplichiamo per questo sacrificio del tuo figlio, concedi ai defunti che riposano in Cristo, perché ci sono anime di defunti che non riposano in Cristo. Non è vero che vanno tutti in paradiso, ci sono le anime dannate. Talvolta sono talmente dannate da essere quanto o persino peggio dei demoni. Capito? E lì sì che ognuno che ha defunti deve sempre fare un lavoro di purificazione interiore, perché Dio non voglia, avete defunti in inferno, bisogna fare, come un esorcista diceva, preghiera di rinuncia. I legami carnali vanno purificati, perché se no c'è l'influsso, i vincoli di sangue, no? Ma allora non si riferisce a tutti, ma a quelli che riposano in Cristo. Perché sono quelli che muoiono senza Cristo e si dannano. Sono quelli che muoiono arrabbiati, disperati, bestemmiando anche. Io ricorderò sempre quando, giovanissimo parroco a Bocca di Falco, la mia prima parrocchia, fui invitato ad andare a confessare un signore che era ormai, e lui ne era consapevole, di fronte alla morte. E i familiari mi chiesero urgentemente di andarla a confessare, ma precisarono: padre, non ha mai messo piede in chiesa, non si vuole confessare, non la vuole vedere, non vuol vedere nessun prete, però per favore, padre, venga a provare. Io avevo 27 anni. Avevo 27 anni, eh? Sono andato, ricordo come fosse stato poco fa, sono andato in una stanzetta, lui era disteso a una specie di divano ansimante per la morte, quindi lui sapeva che stava morendo. Allora, mi sono seduto. Abbiamo cominciato a parlare del più e del meno, molto scostante lui, molto scostante. Gli ho detto: ma allora adesso guarda, tu stai per andare incontro a Dio. Non mi interessa. Non mi interessa. Non so se a Fra Celestino è mai capitata una cosa del genere. E sono stretto le spalle, avevo 27 anni, era un'esperienza anche un po' traumatica per me è stata. Allora io in cuor mio dicevo alla Madonna, alla quale ho sempre affidato tutte le mie opere sacerdotali, dicevo alla Madonna: ma dimmi che cosa posso fare? Non sentivo niente, niente, il vuoto totale, un senso di pressione angosciosa. Vabbè, ho detto: guardi, va bene, non vuole confessarsi, no, ma sicuro, sì, ma posso darle l'olio santo? Non lo voglio, se ne vada. Se ne vada. Mi sono alzato, allora ho detto: che potevo dire? Il Signore le aiuto, mi lasci stare. Mentre stavo uscendo la porta, mi sono voltato e ho detto: ma almeno la benedizione posso dargli. Se ne vada! Ecco, di lì a poche ore è morto. Ha rifiutato i sacramenti. C'è gente che fa questo, eh? Non stupitevi. C'è gente che muore in odio a Dio, muore con l'odio verso Dio, il risentimento. Non è che lì servono le giustificazioni psicologiche, psicoterapeutiche, è una questione non psichiatrica, è una questione spirituale. Spirituale. Quindi non tutti muoiono in Cristo. Ma quelli che muoiono in Cristo riposano in Cristo. Noi ti supplichiamo, concedi loro, Signore, il luogo del refrigerio. La parola refrigerio in latino è molto densa. Refrigerium vuol dire proprio frescura, potremmo dire, no? È come quando io ho portato un esempio in uno degli ultimi viaggi. Sì, mi ricordo. Anzi, no, non era viaggio, eravamo qui la settimana scorsa. Qui abbiamo avuto 46-47 gradi, no? La Sicilia ha quasi preso fuoco dappertutto. E quando io sono ritornato, non so se ero, non mi ricordo bene i dettagli, comunque ero fuori, dovevo entrare in un posto che io frequento, ma non mi ricordo dove, veramente non mi ricordo, ma c'era l'aria condizionata. E io ho detto a chi mi accompagnava: ecco, così sarà il paradiso. Mi hanno detto: che vuol dire, padre? Noi stiamo venendo da fuori, siamo accaldati, arsi, bruciati. Guardate, entrando. Come dire, che percezione si ha? Ecco, refrigerium, quando moriremo, che per tutti gli altri sarà motivo di tristezza, per noi può essere il momento, se abbiamo perseverato, di quello sarà il momento più bello. Quello sarà il momento più bello. Refrigerium. Lucis et pacis. La luce. Voglio raccontare un altro episodio che mi è accaduto. Mentre ero parroco a Romagnolo, avevano aperto una casa di cura per anziani ammalati accanto proprio alla parrocchia di San Giovanni Bosco. Allora io spontaneamente chiesi se potevo andare a trovare, lo sentivo come un dovere pastorale, gli ammalati. Io raccomando ai miei confratelli sempre di curare le persone ammalate, sofferenti, perché è una frontiera. Allora io lo facevo sempre. Andavo a trovare un signore lì, tra i tanti, c'erano tanti, che stava sempre coricato nel letto, iperdepresso, senza gambe. Gli avevano tagliato le gambe. E si chiamava Giovanni. L'ho accompagnato per un po', andavo a trovare, poi dopo è morto. Ma prima di morire sono andato a confessarlo. E moriva mentre io lo assolvevo, facevo le preghiere. Tra l'altro, pure pregato, questo lo raccomando, sui moribondi la preghiera della Divina Misericordia, la coroncina della Divina Misericordia, perché Gesù stesso ha promesso grandi grazie sui moribondi. Insomma, mentre io uscivo, non scorderò più, notai che sul cornicione di quella stanza buia e anche fetida, come sul cornicione, si andava aprendo uno spiraglio di luce, ma non c'era nessuna luce, la vedevo io. E io ne ho visto soltanto un istante, ma non la scorderò più come mi attraeva quella luce. Sentivo che era la luce del paradiso, perché quell'uomo era un uomo che stava soffrendo e pazientava. Si apriva via via per lui lo spazio del cielo, del paradiso. Figlioli cari, noi siamo fatti per essere celesti, ricordatevelo. Che cosa straordinaria ha fatto Dio. Umani, e guai a chi rinnega l'umanità, la carnalità. Nel senso ovviamente biblico del termine, non peccaminoso. Attenzione a fare gli angeli, non siamo angeli, siamo esseri umani, però siamo fatti per essere celesti, per essere celesti, per andare in cielo, saremo abitatori del cielo. Questo o ci credi o la tua fede non serve proprio a nulla, perché oggi il grande inganno è avere trasformato il cristianesimo da cammino per il cielo a benessere sulla terra, una sorta di wellness, di spa, è una spa il cristianesimo, una spa. Vi ricordo quello che la Madonna ha detto a Santa Bernadette: non ti prometto la felicità in questo mondo, ma nell'altro. E io ho notato che quando noi accettiamo questo, paradossalmente viviamo meglio. Avete notato mai questo? Cioè, se uno a un certo punto raggiunge quel grado di indifferenza, i padri la chiamavano apateia, cioè non apati, che si traduce con apatia, ma non è l'apatia nel senso peggiorativo del termine, è accettare tutto dalle mani di Dio così come viene. La vita poi, la vita viene come viene, dice Fernandez, no? Ecco. Allora vediamo adesso invece che cosa dice Monsignor Lefebvre. La Santa Messa è la continuazione del sacrificio di Nostro Signore per applicare i suoi meriti alle anime dei vivi e dei defunti. Cioè la messa serve per tutti. È talmente fondamentale la messa che serve sia per i vivi sia per i defunti. I protestanti, dice Monsignor Lefebvre, non credono a questo e la loro idea della messa è purtroppo penetrata in ambiente cattolico e ha toccato i sacerdoti cattolici. Non so. Saremo d'accordo? Penso di sì. Ovviamente che sì. Io mi ricordo alla Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia, il docente che ci spiegava l'escatologia era, diciamo, cattolico, era prete, ma protestante. I protestanti non credono all'esistenza intermedia dell'anima. Che l'anima viva senza il corpo, non ci credono. E per questo Monsignor Lefebvre scrive così. Secondo la teologia cattolica, il sacrificio ha un carattere propiziatorio, cioè ti rende Dio propizio. Dio ti ascolta nella Santa Messa. Il Concilio di Trento insiste molto a riguardo. In questo citiamo dunque, sì, dal Denzinger. Sì, lui cita il Denzinger. Dice così il Concilio di Trento: in questo divino sacrificio che si compie nella messa, il Cristo, che un tempo si è offerto lui stesso in maniera cruenta sull'altare della croce, una sola volta ha versato il sangue, si offre in modo non cruento, non c'è spargimento di sangue, però è offerta del Figlio al Padre. È per questo che questo sacrificio è veramente propiziatorio. Devo dirvi un'altra testimonianza, stasera sono in vena di confidenze personali, spero che non vi appesantiscano. Dunque, volevo dirvi questa cosa qui. Quando io sono stato ordinato sacerdote, avevo avuto idea che dovevo diventare mistico, perché avevo una visione, grazie a Dio, buona, vera della Santa Messa, e capivo che era il capolavoro per eccellenza di Dio. Quindi mi aspettavo da subito una sorta di revival di Padre Pio. Mi guardavo le mani se spuntavano, no, per scherzo, per dire, però dico, mi aspettavo sempre qualcosa di gigantesco, di mistico, di sorprendente. e mi sforzavo per ottenerlo. Tanto che il mio padre spirituale, padre, la buon'anima di padre Napoleone, un giorno mi disse: non ti permettere di voler fare Padre Pio, celebra la messa come giusto, mi disse. Io lo contestai perché disse: ma tu, Gormio, ti sei protestante così. In realtà mi disse parole sagge. Mi veniva insegnato, tu la messa devi celebrare come la Chiesa ti ha insegnato. Insomma, è per dirvi che in realtà è andata al contrario. Cioè, quello che deve essere ed è l'atto più grande nella vita di un prete, molte volte io lo vivo in una aridità che non immaginate. Mi sto confessando con voi. Qualche volta mi chiedo se è per colpa mia. Sì, lo so, nemici, che lo pensate questo. E me lo chiedo, poi mi confesso per dire no, mi esamino. Però alla fine mi rincuoro perché non è che tu devi sentire, devi credere. Infatti, quando io termino la messa e dismetto i paramenti sacri, sono in paradiso, pur rimanendo coi piedi, non so come spiegarlo. Lo devi vivere, non lo devi sentire il sacrificio della messa, lo devi vivere, ci devi credere. È un atto di fede. È un atto di fede. Allora, Monsignor Lefebvre sottolinea proprio questo. Il fine più caratteristico della messa è il fine propiziatorio, non dimentichiamolo mai. Questo l'ho insegnato il Catechismo della Chiesa Cattolica, scusate, il Catechismo di San Pio X e il Concilio di Trento hanno sottolineato questo aspetto qui. Il fine più importante della messa è il fine propiziatorio. Dio ti diventa propizio, diventi amico di Dio, Dio ti è amico. E tu puoi dire: Signore, ti prego per questo, questo e quest'altro. Ancora, dice Lefebvre, in un ritiro tenuto a Écône il 22 settembre 78, il fine più la messa purifica le anime che sono in purgatorio. E siccome esse non possono più meritare da se stesse, quando è finito il tuo momento, ecco perché non dobbiamo perdere occasione. Stasera sono in vena di testimonianze personali. Non dobbiamo perdere occasione di abbracciare la croce per amor di Dio, scegliendo non la via più facile, ma quella che Dio ci traccia. Allora, dicevo, sono in vena di racconti. Un giorno io stavo pregando affacciato alla finestra di casa mia. Spero tanto che mi prendiate per matto. Ho sentito arrivare uno stuolo di anime del purgatorio, con a capo una di loro. Io non le vedevo, ma le sentivo. Quella che le guidava mi ha detto con un fare solenne, immediato e come dire senza fronzoli: sai tu che cosa faremmo tutti noi qui presenti, defunti, se potessimo tornare sulla terra? Se Dio ci desse per un istante la grazia di tornare sulla terra, io non ho detto che cosa, sì, no, ero lì ammutolito. Risposta sconvolgente. Passeremmo il tempo ad andarci a cercare tutte le croci possibili. Scusate, io tolgo il disturbo e me ne vado col cattolicesimo odierno. Perché poi quando sei dall'altra parte non acquisti più merito. Il merito che hai è quello che hai conquistato sulla terra abbracciando le croci. Mi ricordo quando ero vice parroco a Misilmeri, andavo a trovare una donna anziana, una santa donna, mi pare si chiamasse Teresa, soffriva moltissimo, moltissimo, moltissimo. E veramente tanto. Si capiva che non erano solo sofferenze fisiche. E allora io andavo a trovarla e io andavo a trovarla volentieri, era molto anziana, ma lei aspettava che io andassi, ero molto giovane, lì avevo addirittura 26 anni. E una volta la figlia addolorata disse: ma davanti alla mamma: ma padre, guardi mia mamma quanto soffre, ma il Signore niente può fare. Lei, la signora anziana, mi prese la mano e mi disse: padre, chiami a mia figlia. E io ho detto: vieni qua, c'è tua mamma che ti vuole parlare. Te lo dico qui in presenza del sacerdote. Tu non puoi capire come io non smetto di ringraziare Dio di queste sofferenze che mi dà. Non avete idea di che morte santa ha fatto quella donna. Quasi sorrideva sulla bara. Ecco, poi, naturalmente, la messa noi la offriamo proprio per aiutare queste anime del purgatorio, perché con la messa loro ricevono il suffragio. Ecco, vorrei concludere per oggi così. E voi sapete che il patrono delle anime del purgatorio, il santo patrono del purgatorio, sapete chi è? San Nicola da Tolentino. San Nicola da Tolentino chiese e ottenne dal suo superiore, perché quando Dio vuole una cosa non c'è nessuno che la fermi, e ottenne di dire ogni giorno messa per le anime del purgatorio. Questo perché era morto in convento un frate, un monaco, perché agostiniano, monaco, monaci sono, no? Sì, mi sembra che siano monaci. Un monaco agostiniano che tutti avevano per santo, invece era in purgatorio. E una notte è apparso a San Nicola Tolentino, gli ha detto: guarda, abbi pietà di me, prega per me, di delle messe perché io possa essere purificato dalle pene che sopporto. E lui ottenne e quello andò in paradiso. Poi gli apparve di nuovo, gli disse: vieni, ti devo far vedere una cosa. Lo portò vicino a un lago di fuoco con una moltitudine sconfinata di anime e gli disse: tutte queste sono anime come ero io, a te è data la richiesta di celebrare messe per portarle in paradiso. E lui celebrò sempre tutta la vita, anche a Natale e Pasqua, la missa pro defuntis. È importante questo suffragio per le anime del purgatorio. L'esperienza poi mi insegna che tante volte esse vengono a chiedere di notte in preghiera, nel sonno, o in altri modi la preghiera. Io spero di non sconvolgere nessuno, anche perché sono le 10. Ma per esempio, a me è capitato quello che i tedeschi chiamano poltergeist. Che cos'è il poltergeist? Il poltergeist sono segnali che mandano le anime del purgatorio. Mi ricorderò sempre, ero in un hotel vecchio, ho deciso infatti da quel momento di non andare più in hotel vecchi. A molti piacciono, a me mi mettono terrore. Preferisco gli hotel nuovi di zecca. Nemici, scrivete, prendete appunto, io sto cercando di aiutarli perché sono a corto di cartucce. E quella volta lì mi misi a letto, non scorderò più questa cosa qui, mi sono messo a letto per dormire e si accende la televisione da sola. Il telecomando era accanto al comodino. Io che mi conosco e so, avevo già capito tutto subito, ho capito tutto subito. Allora mi sono alzato e ho spento la televisione staccando la spina. Mi metto a letto e si accende la luce. Allora io ho capito perché San Tommaso d'Aquino insegna, mica l'ultimo arrivato, che molte anime, questo Padre Pio lo diceva anche lui, molte anime del purgatorio espiano nei luoghi dove hanno vissuto. Io ho detto: caccia va essere qualche anima del purgatorio che aveva bisogno di aiuto. Facevano così: ora io ti dico un'Ave Maria, ma tu mi fai dormire. Ti dico un'Ave Maria, ma tu lasciami in pace. Un'Ave Maria, mi ricordo così. Ma lasciati in pace. E un'altra volta ero ad Arezzo, quello a Napoli, questo ad Arezzo, ancora peggio, avevano trasformato un convento francescano in hotel. Mi danno una stanza che non ve lo dico. Mi metto nel letto e non vi dico che cosa è cominciato a succedere perché è meglio evitare. Io non ce l'ho fatta più, mi sono alzato e ho detto: sentite, chiunque siate e quanti siate, l'ho capito che siete qui. Però io adesso devo dormire, vi prometto che domani vi dico la messa. Ho fatto un sonno come non potete immaginare, perché queste anime, contente che io gli avevo promesso la messa, magari hanno pure pregato, allora facciamolo dormire bene, no? Esistono le anime defunte e sono dappertutto, non solo nei cimiteri, non solo nei cimiteri. E la messa per loro è come, questo io lo sperimento il 2 novembre soprattutto, come le rondini, no? Come le formiche, come le api, come le farfalle, arrivano in moltitudine a cercare il suffragio. Ringraziamo Monsignor Lefebvre che ci dà grazia di capire tutto questo e approfondiamo questo grande mistero che è la Santa Messa, il rinnovamento incruento del sacrificio di Gesù sulla croce, che, come diceva Monsignor Lefebvre, sono parole sue, costituisce la messa il cuore della teologia, il cuore della pastorale, il cuore della vita della Chiesa. Laudetur Christus.